siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho dato è Superare tutti i confini. E fra poco vedremo in che senso e vedremo anche quali confini. Stiamo proseguendo il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Giovanni, in maniera specifica, almeno è la base dei nostri commenti, delle nostre riflessioni. E abbiamo visto la volta scorsa, nel capitolo 13 di questo Vangelo, come va a finire dopo l'ultima cena, con in realtà non soltanto un traditore, il classico traditore Giuda, che esce fuori e dopo aver preso l'ultimo boccone, addirittura offerto direttamente da Gesù, ma anche un altro traditore, sì, Pietro. Pietro che diventa non proverbiale come Giuda, ma diventa in qualche modo una sorta di metafora della nostra attitudine, l'attitudine a volte quotidiana, a volte che accade nella vita in certe situazioni, un'attitudine che tende a tenere Gesù distante, a tenere Gesù lontano. Pietro tradirà Gesù, noi definiamo il rinnegamento di Pietro, ma cos'è se non un tradimento bello e buono, quando il gallo cantò e Pietro, prima che tutto si concludesse, addirittura rinnegò tre volte Gesù, cioè tradì tre volte Gesù. Io non lo conosco, non l'ho mai visto, quest'uomo è distante da me, quest'uomo è lontano da me. Un po' un'attitudine, avevamo detto, che è la nostra, ma c'è una soluzione che avevamo trovato, che avevamo visto attraverso sempre la presenza di Gesù, non la lontananza, ma la vicinanza, addirittura la presenza nel nostro cuore, all'interno della nostra mente e della nostra vita, del Signore Gesù. Questa abbiamo visto come soluzione più in dettaglio. E quest'oggi ci spostiamo al capitolo 14 dello stesso Vangelo, e chiaramente la suddivisione in capitoli è solo fatta in epoche abbastanza lontane dalla nostra, fu fatta per riuscire poi a reperire tranquillamente i brani che si intende leggere, che si intende studiare o citare. Ma è chiaro che se togliessimo i nomi ai capitoli e anche i versetti, chiaramente questo che andiamo a vedere oggi è legato all'episodio dell'ultima cena, e all'episodio di Gesù che profetizza nei confronti di Pietro che lo tradirà. Infatti, diciamo, la parte finale del capitolo 13 in qualche modo vede Pietro che dice: ma perché non posso seguirti adesso, Signore? Gesù dice: io vado via in un posto in cui non potete venire, non potete seguirmi in questo momento, poi più tardi verrete, quando sarà il momento. E Pietro si incaponisce su questa cosa, come fa di solito in tante situazioni, così almeno ci riportano i Vangeli, e dice: ma Signore, perché non posso seguirti adesso? Io sono pronto anche a morire per te. E Gesù dice: ma davvero? Dici seriamente, Pietro? No, prima che il gallo canti, fra pochissimo, tu mi avrai già rinnegato tre volte. Ed è subito dopo questa frase, ancora in quella camera alta in cui erano riuniti per l'ultima cena, Gesù aveva lavato già i piedi, avevano cenato, dicevo all'inizio, Giuda aveva preso il boccone di pane intinto da Gesù nel piatto, il boccone dell'amico, qualcuno direbbe, bell'amico, no? Il traditore, era una profezia anche, era stato predetto dai profeti, visto prima dai profeti, quindi previsto. Così la Bibbia diceva: il mio amico più caro, il mio amico del cuore, quello con cui ho intinto, quello per cui ho intinto il boccone nel piatto, quello mi tradisce. Ed è proprio così. E fra un traditore proverbiale, un traditore normale, diciamo così, Gesù continua in quella stessa camera alta, un minuto dopo aver detto questa frase a Pietro, quella che vedevamo prima, continua e dice, vede le facce un po', no, di Pietro, sì, ma anche di tutti gli altri, degli altri dieci, perché Giuda è andato via, e cerca quindi di consolarli. E dice, non siate tristi, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, lassù, nella casa di mio padre, lassù ci sono molti posti, io vado a prepararne uno per il vostro arrivo, e quando tutto sarà pronto, tornerò a prendervi. Sì, tornerò qui da voi, verrò a prendervi e così potrete stare sempre con me. E se non fosse così, continua Gesù, io ve lo direi chiaramente. E allora, adesso sapete dove vado e conoscete anche la strada. Ed eccone un altro, si direbbe qui a Roma, perché arriva Tommaso, ribatte Tommaso, era lì, aveva ascoltato. Dice, Signore, eppure tu adesso, si direbbe a Roma, noi non abbiamo la più pallida idea di dove stai andando. E allora come facciamo a conoscere la strada? Perché ci dici queste cose? E Gesù risponde, non conoscete la strada? Non conoscete la via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. Ecco, Gesù sottolinea in maniera seria, in maniera importante queste parole. Sono parole pesate, sono parole calcolate, non sono parole a vanvera, buttate lì. Superare tutti i confini, dicevamo, il titolo di questo commento al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ed eccolo qui il primo confine da superare. Gesù che dice, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Sì, è un confine da superare, un limite che molte volte ci siamo posti. Vi siete posti, mi sono posto. Un limite che abbiamo messo davanti a noi. La fede. E poi ancora un altro limite, un altro confine, la distanza, l'essere estranei, la casa del Padre mio sta lassù, dice il Signore. E poi ancora l'ultimo confine che vediamo è il confine della morte, o meglio è la differenza fra la morte e la vita. Perché Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Ecco, sono quindi tre confini. Il confine della paura, della mancanza di fede. Il confine dell'estraneità, della distanza, della lontananza. Il confine e il limite imposto dalla morte, ma anche il confine e il limite imposto da una vita oggi che non è quella che dovrebbe o potrebbe essere. Una vita spesso senza forza, senza potenza, senza gioia. Una vita priva di sostanza, la sostanza vera che dovrebbe avere, che dovrebbe contenere la vita di ciascuno di noi, la vita tua, la vita mia. Ecco che allora ci troviamo a dover scendere più in dettaglio in questi tre punti, vedere come fare per superare tutti i confini, tutti i limiti. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, superare tutti i confini. E questo è il titolo che ho voluto dare, superare i limiti. Abbiamo visto in questo brano iniziale del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni un Gesù che deve andar via, deve salire al cielo di lì a pochi giorni, subito dopo la sua morte avverrà la resurrezione e Gesù scomparirà dalla vista, dalla visione che ne hanno gli apostoli attraverso i loro occhi. Però Gesù fa una promessa importante, io vado dal Padre, adesso posso rivelarvelo, e vado a prepararvi un posto. un luogo dove stare, perché nella casa di mio padre ce ne sono tanti di questi posti. E vado a prepararvi un posto affinché dove sono io possiate essere anche voi. Appena tutto sarà pronto, io tornerò a prendervi. Così potrete stare sempre con me, perché vi porterò lassù, vi porterò lì, dove c'è il Padre, dove ci sono questi luoghi riservati a ciascuno. E poi Gesù dice, dietro una precisa domanda di Tommaso: ma noi non abbiamo la minima idea di dove tu stai andando, come facciamo a conoscere la strada? E Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. Allora, ci sono da approfondire tre confini che abbiamo visto nel segmento precedente, tre limiti, tre limitazioni che spesso siamo noi stessi ad imporci, a crearci. E poi ci sono due punti molto interessanti, uno all'inizio e uno alla fine di questo breve brano che va dal versetto 1 al versetto 6 del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Intanto vediamo il primo confine in maniera più dettagliata, ne avevamo già accennato prima a tutti e tre i confini. Il primo è il confine della paura, della mancanza di fede in Dio, della mancanza di fede in Gesù. Gesù invita alla calma, Gesù prende le medesime parole che avevano stabilito di nuovo la quiete nella tempesta sul lago, quando rischiavano di affondare su una barchetta. Non abbiate paura, sono io. Ecco, quelle erano state le parole in quella situazione, in quel frangente. E le riprende qui, quando sta per essere catturato da coloro che lo vogliono morto. Sono le ultime parole, parole importanti, fra le ultime di quelle che Gesù pronuncia. E quindi Gesù chiama ad avere coraggio, coraggio della fiducia, coraggio della fede, la fede in Lui, la fede nel Padre. E dice di appoggiarsi sulla grazia che già hanno visto, una grazia di Gesù disseminata già lungo il cammino che avevano percorso, non semplicemente un cammino quello che si fa con le gambe, con i piedi, seppure per andare in quella camera alta dell'ultima cena avevano camminato un po' sicuramente, no, un cammino spirituale, un cammino profondo. E la sua mano, così come quando fu della barca in mezzo al lago, sballottata di qua e di là dalla tempesta, Gesù dette la sua mano tesa. Anche qui la mano tesa di Gesù, anche nella nostra vita, nella vita di ciascuno di noi, la mano tesa di Gesù è lì, pronta ad afferrare la nostra per eliminare lo smarrimento, eliminare la paura, per fare in modo che possiamo giungere alla sorgente della pace, della sua pace, alla presenza di Gesù. Pronunciando la parola pace, mi viene in mente Shalom. Nella lingua ebraica questa parola sì significa pace, addirittura Gesù è anche il principe della pace, così come viene descritto anche dal profeta Isaia e viene ribadito poi nei Vangeli. Il principe della pace, ma cos'è lo Shalom? Sì, è pace, ma non come la intendiamo noi, non come una tranquillità generica o come una pace che ci stacca dall'essere in guerra. Assolutamente no, è qualcosa di olistico, per utilizzare questa parola moderna che da qualche anno sentiamo nominare e ripetiamo anche noi. È tutto l'essere umano che è immerso in una nuova situazione. Questa è la pace della mente, la pace del cuore, la pace del fisico, la pace nei rapporti interpersonali, la pace sul lavoro, la pace a scuola, la pace mentre andiamo per strada, la pace con i nostri familiari, con la moglie, con il marito, con i figli, con i genitori. È questo lo shalom, uno shalom totale, una pace completa, una sfera dentro la quale essere racchiusi. E questo è il primo confine, il primo limite. E poi c'è il confine della estraneità. Io vado lassù nella casa di mio padre, che sta su nel cielo, lì ci sono molti posti, e vado a prepararvene uno, dice Gesù. Ecco, il termine greco che riporta casa poi in italiano, sì, comprende anche la nozione di abitazione, di famiglia, di focolare, si diceva una volta anche, no? E a questo significato sembra riferirsi anche Giovanni. Non è un alloggio semplicemente così, perché il focolare non rappresenta un semplice alloggio, un posto dove andare, è il posto dove si sta bene, è il posto, il proprio posto, il posto dove si sta con i cari. Potrebbe essere qualunque posto in realtà, ma lì dove ci sono i cari, lì dove ci sono le persone amate, lì dove c'è il bello, dove c'è il bene, quello è il focolare, quello è casa. E qui è il concetto che Gesù riporta anche in questo caso, è una dimensione nuova di intimità profonda con il Padre, con Gesù. E quindi questo limite, questo confine, questo muro di separazione viene a cadere. Dio prende la sua casa nel cuore delle sue figlie e dei suoi figli, nella mente, nella vita di coloro che ama. E anche noi, suoi figli e sue figlie, possiamo fare la nostra casa nel cuore di Dio, possiamo farla per tutta l'eternità. E l'ultimo confine, l'ultima barriera, l'ultimo limite è quello della morte. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, la vita in Gesù è una vita esuberante. Io sono venuto perché voi abbiate la vita e abbiate vita ad esuberanza, una vita oltre ogni limite, una vita esplosiva, una vita pazzesca. Ecco, dice questo il Vangelo. E quindi Gesù non soltanto ci dà la vita eterna, cioè ci dà una vita che supera la morte, una vita che riparte dalla risurrezione, ma è una vita che può esistere anche oggi, se noi lo vogliamo, a prescindere da una futura morte. Oggi la nostra vita, al di là dei confini dell'esistenza biologica, la nostra vita può essere oggi legata con la vita eterna, la nostra mente può espandersi, il nostro cuore può espandersi, la nostra visione può espandersi. Le proporzioni sono eterne, dicevamo. E questo nasce dalla comunione con il Signore, oggi. Aprire il nostro cuore a Lui è la cosa più bella, più importante, quello che ci dà la carica, la spinta, lo start per andare. E poi dicevamo due punti importantissimi sui quali probabilmente ritorneremo poi anche in futuro, due punti all'inizio e alla fine di questi 7-6 versetti all'inizio del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Gesù all'inizio dice: io vado a prepararvi un posto su nel cielo, nella casa del Padre mio. Quando tutto sarà pronto, io tornerò a prendervi, vi porterò su con me, così potrete stare sempre con me e con il Padre per tutta l'eternità. Ecco, questo viene detto, è per tutti ovviamente questo posto, in quel momento addirittura viene detto agli apostoli, quelli che sono rimasti lì, gli undici che sono rimasti con Gesù. Io tornerò a prendervi, voi sarete nel cielo con me quando io ritornerò. E questo implica quindi che in questo momento i vari Pietro, Giacomo, Giovanni, Tommaso e tutti gli altri via via non stanno in cielo con Gesù, non stanno ancora in cielo con Gesù. Quando Gesù ritornerà in gloria, in maniera visibile, dice lui nel Vangelo di Matteo, tutti lo vedranno, in ogni luogo, in ogni parte del mondo. Da quel momento in poi, gli undici e tutti coloro che avranno seguito il cuore di Gesù, la mente di Gesù, le parole di Gesù, tutti verranno portati su nel cielo. In questo momento non ci stanno. E questo implica poi tante altre cose, ma ne parleremo probabilmente una prossima volta. E poi un'altra cosa ancora, Gesù che alla fine, quindi questo all'inizio, ma poi alla fine di questo brano, Gesù dice: nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. E dirà dirà l'Apostolo Paolo che c'è un unico Dio e c'è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, e questo solo, questo unico mediatore è Gesù Cristo uomo. Questo è molto importante, non ci sono altre figure, non ci sono altre persone, non ci sono altri esseri che possono mettersi come mediatori, cioè nel mezzo fra noi uomini e Dio. Ma lo può fare solo Gesù, lui sta nel mezzo, nel vero senso della parola. Gesù è Dio, ma è anche uomo. Gesù è uomo, ma è anche Dio. Nessun altro in tutto l'universo si trova nella sua stessa condizione, e quindi nessun altro è mediatore, nessun altro può essere, potrebbe mai essere mediatore o mediatrice fra Dio e l'uomo. Soltanto Gesù, che è Dio e che è uomo, che è uomo e che è Dio. Riflettiamo su questo, riflettiamo sui confini che noi possiamo superare già oggi, sui limiti attraverso i quali passare già oggi, solo grazie a Gesù, solo attraverso Gesù.